già ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, dottore in Forest Ecology, ricercatore indipendente e saggista. Buongiorno Alessio.
Buongiorno Alessio.
Ciao a tutti.
Buongiorno. E aspettiamo con ansia anche la tua testimonianza in merito a questa giornata veramente particolare, questa maratona che stiamo portando avanti ormai da questa mattina. Come ti vede coinvolto questa maratona?
È a pieno perché è una delle cose più importanti, forse degli eventi più importanti che abbiamo fatto in questi 4 anni di lotta. Oggi, quindi, questo 11 marzo 2024, commemoriamo insieme il giorno della memoria dell'Olocausto sanitario. Ricordiamo insieme tutte le vittime sacrificate in nome della falsa fede nello scientismo, tutte le vittime sacrificate in nome del profitto, del conflitto di interessi, della brama di potere, controllo, tutte le vittime del genocidio vaccinale, di una trasformazione del mondo, per raggiungere la quale da troppi anni è stata iniziata una vera e propria, secondo me, guerra all'umanità. Allo stesso tempo però lo celebriamo il giorno della memoria, perché attraverso il ricordo del dolore, del male e della morte inflitti agli uomini abbiamo potuto riscoprire il senso della vita, il suo profondo e infinito valore, un dono prezioso che forse molti di noi avevano dimenticato e dissolto lentamente tra le nebbie della frenetica società contemporanea. Un giorno, questo 11 marzo, che le generazioni future vorranno poter ricordare, e sta a noi oggi inciderlo nella storia affinché il potere totalitario non distrugga questa pagina che esso ha scritto con le lacrime e il sangue di milioni di persone in tutto il mondo. Sta a ciascuno di noi crescere nell'umiltà, nella fortezza, nell'amore, nella solidarietà, perché siamo, da limpido esempio di luce, in un mondo di oscurità. A noi il potere di creare la realtà, e saldi allora nello spirito, crearla finalmente giusta ed equa, e che risplenda veramente in tutto il creato. La schiacciante letteratura scientifica, che conta ad oggi ben oltre 3.000 articoli pubblicati che documentano la morte, le gravi conseguenze causate dai cosiddetti vaccini anti-Covid, rende a mio avviso necessaria una moratoria globale immediata. E mi rivolgo ai tanti medici che si sono piegati purtroppo ai protocolli sanitari, disumane terapie, applicate passivamente con freddo automatismo e conformazione al potere che li ha imposti. Arrendendovi ad esso, voi avete abbandonato la via della cura del paziente per trasformarvi a meri esecutori. Avete abdicato al ragionamento critico, alla curiosità, il dubbio sulle origini di una falsa pandemia che sin da subito si era mostrata in tutto il suo orrore come frutto della bioinformatica, dell'ingegneria genetica, delle collusioni tra apparati militari, governi, università, case farmaceutiche, per sviluppare un'arma biologica che le élite globaliste avrebbero poi usato per una colossale operazione psicologica, una psicodemia, e innescare la più grande trasformazione della società umana di tutti i tempi, probabilmente, guidarci infine verso il loro distopico nuovo mondo globalizzato, depopolato e totalitario. Ahimè, le stime più attendibili parlano di oltre 585 milioni di cittadini che in tutto il mondo sono stati uccisi o danneggiati in maniera lieve o grave dai cosiddetti vaccini anti-Covid. E voi avete inflitto danni enormi a donne incinta, nascituri, neonati, su scala globale, ai nostri anziani, legati nei letti d'ospedale o intubati, lasciati morire nel silenzio e nella solitudine. Voi medici, ma anche tanti operatori sanitari, dirigenti ospedalieri, in troppi avete ignorato le prove schiaccianti, le bugie, il buonsenso, per troppo tempo nascosti dietro uno scudo penale, che vi avrà forse protetto dalle conseguenze legali, ma nulla servirà a proteggervi dalla vostra coscienza. Voi dovreste immediatamente chiedere una moratoria sull'uso di questi prodotti pericolosi, soprattutto in gravidanza, nei giovani, negli sportivi, o affrontare il giudizio della storia. Non certo quella scritta sui libri, ma quella del mondo, quella scritta dalla verità. Abbiate coraggio, chiedete scusa, prima a voi stessi, e poi cercate la forza di chiedere perdono alle famiglie, che ancora oggi si stanno consumando nel dolore e nella sofferenza di un'impotenza schiacciante nel non aver fatto abbastanza per proteggere e salvare i propri cari. Ma questo sarà anche il giorno in cui verrà ricordato come tanti altri medici, tanti scienziati, biologi in tutto il mondo, di cui noi oggi rappresentiamo solo un piccolo esempio, abbiamo resistito alla conformazione, agli attacchi della propaganda di regime, agli insulti e alle minacce, fino a mettere a rischio le nostre carriere e per alcuni pagando con la stessa vita, il coraggio della coerenza, della logica e della ricerca della verità. Ma tutto questo male non sarebbe stato possibile senza la deriva distopica che ha preso la ricerca scientifica, piegata, corrotta alle strategie belliciste di troppi paesi in tutto il mondo. È la ricerca e sviluppo di armi biologiche che va fermata ora e per sempre. Nel lontano 1947 MacFarlane Burnet, premio Nobel per la medicina, negli anni 60, uno dei massimi esperti di armi biologiche, scrisse un rapporto per il Dipartimento della Difesa australiano, la guerra da un punto di vista biologico. Burnet scrisse semplicemente che le armi biologiche possono avere lo stesso effetto della bomba nucleare sganciata a Hiroshima e Nagasaki, con il vantaggio di lasciare le infrastrutture del nemico intatte, ma il vero vantaggio nel loro uso è che possono infliggere enormi danni alla popolazione nemica non con azioni dirette, ma con azioni psicologiche. Si diffonde così l'idea della guerra psicobiologica, che nel corso del tempo, con la genetica, la ricombinazione genica, la biologia molecolare, l'ingegneria genetica e infine la biologia sintetica, si raffinerà sempre di più. Arrivarono così l'antrace, i vari virus influenzali, dall'aviaria, la bovina, la suina, fino al coronavirus con il SARS-CoV, il MERS-CoV e poi il SARS-CoV-2, in attesa della prossima malattia X. Tutte armi prodotte dagli apparati militari, che saranno utilizzate per una guerra psicobiologica contro l'umanità, per imporre restrizioni alle nostre libertà, favorire i colossi di Big Pharma, gli interessi dei grandi gruppi finanziari, di governanti totalitari e giustificare vaccinazioni di massa, con prodotti spesso tossici o sperimentali. Tutti i trattati internazionali, le convenzioni, non sono serviti a proteggere il mondo dalla follia globalista di queste elite che dominano purtroppo le nostre società. La Convenzione sulle armi biologiche, ad esempio, stabilisce che ogni Stato non deve in alcun caso sviluppare, produrre, stoccare o acquisire e mantenere agenti microbici o biologici o tossine, qualunque sia la loro origine, qualunque siano i metodi di produzione, del tipo in quantità tali che non siano giustificabili in termini di profilassi. Come giustificare allora il fatto che in Italia, per esempio, abbiamo quasi 300 milioni di dosi di un prodotto di biologia di sintesi, considerato dalla stessa Agenzia Europea del Farmaco un prodotto costituito o interamente fatto con organismi geneticamente modificati, considerato che il tasso di inoculazione dei sieri anti-Covid, una volta tolto l'obbligo, è crollato drasticamente, praticamente a zero. Che i prodotti di biologia molecolare di sintesi siano potenzialmente utilizzabili come armi biologiche, ce lo dice la logica, la conoscenza della biologia molecolare, i fatti. Ogni volta che si studia un patogeno e lo si altera, per aumentare la sua capacità infettiva, di replicazione e trasmissiva, si ricerca e sviluppa una sua contromisura, un vaccino appunto. Ed ecco che stiamo creando Chimera e Bellerofonte, il mostro e l'eroe, un'arma biologica e una sua contromisura. Non peraltro tutte le attività di ricerca o quasi ormai, in ogni parte del mondo, che siano rivolte alla ricerca e sviluppo di vaccini, sono finanziate direttamente o indirettamente controllate da apparati militari, proprio per il suo potenziale uso duale, cioè di arma o per scopi pacifici. Quindi ciò significa che l'ingegneria genetica potrebbe essere deliberatamente utilizzata in modo improprio, ci domandiamo. Sì, e a dircelo è proprio il Comitato Nazionale di Biosicurezza, Biotecnologie e Scienze della Vita, nel suo codice di condotta per la biosicurezza, pubblicato il 15 giugno del 2010 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ad esempio, scrive il Comitato, l'inserimento di nuove caratteristiche dei microorganismi potrebbe tra l'altro facilitare la produzione di tossine. In precedenza difficili da produrre su larga scala o modificare la stabilità ambientale di un patogeno, creare virus di maggiore virulenza o rendere patogeno un organismo precedentemente innocuo o addirittura modificare la specificità dell'ospite. Sembra proprio caratteristica applicabile al SARS-CoV-2 o al vaccino anti-Covid. Occorre quindi valutare in modo approfondito l'uso dei materiali biologici, essendo consapevoli che le attività e le risorse biologiche possono sì essere usate a scopi pacifici e consentiti, ma possono anche essere facilmente usate per scopi militari. Questa possibilità è definita appunto come uso duale, come la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità definisce come metodi di ricerca, conoscenze tecniche che possono o potrebbero avere applicazioni potenziali sia in campo civile che militare. In altre parole, il Comitato di Biosicurezza italiano dice che la biologia di sintesi ha come obiettivo quello di progettare e realizzare nuove parti o sistemi biologici, riprogrammare i sistemi biologici naturali esistenti per nuove funzioni. Allora ci chiediamo e chiediamo ai rappresentanti dell'AIFA, al Ministero della Salute, all'Agenzia Europea del Farmaco, sono stati fatti studi per verificare se questo vaccino sia stato realizzato in modo da non poter sopravvivere se rilasciato accidentalmente nell'ambiente? Ci sono studi a lungo termine di impatto ambientale che dovrebbero essere condotti nel caso di rilascio di un organismo biologico di sintesi? È stata monitorata la produzione di sostanze ottenute da un organismo biologico di sintesi come i vaccini anti-Covid, quando tali sostanze non sono identiche a sostanze equivalenti note? Il profilo di sicurezza dell'RNA messaggero sintetico è lungi dall'essere completamente compreso. Non sono stati effettuati studi per la valutazione della sua biodistribuzione, l'assorbimento cellulare, fughe endosomiali, tassi di traduzione, l'emivita funzionale, la sua cinetica di inattivazione, i tassi e la durata dell'espressione dell'antigene indotta dal vaccino in diversi tipi di cellule, le potenziali interazioni con il genoma dell'ospite. Uno dei principali problemi di sicurezza è la possibilità che porti a modifiche epigenetiche e o genomiche. È necessario comprendere che prima dell'autorizzazione, per quanto ne sappiamo, non un solo studio aveva esaminato sperimentalmente la possibilità che si verificassero fenomeni epigenetici, come le modifiche della struttura della cromatina, o l'integrazione cromosomica dell'RNA messaggero retrotrascritto, la genotossicità, l'oncogenesi, in seguito all'assunzione del vaccino a base di mRNA sintetico. E allora ci chiediamo quali sono dunque le prove scientifiche che hanno sostenuto l'affermazione che i vaccini a base di mRNA sintetico non possano inserirsi nel genoma dell'ospite? Quale l'insieme di prove scientifiche avrebbe dimostrato che non ci si devono aspettare eventi avversi legati alla genotossicità o alla cancerogenicità nelle cellule delle persone inoculate? Comunque, considerando la sua biodistribuzione, l'alterata capacità traduzionale, la persistenza dell'RNA messaggero sintetico nel citoplasma delle cellule ospite, non è ragionevole assumere che i vaccini mRNA inducano una sostenuta iperinfiammazione, un persistente stato antivirale in vari tessuti. Queste ipotesi, in parte dimostrate, richiedono un'urgente e approfondita analisi e conferma. Le implicazioni per la salute pubblica di questi aspetti biologici, molto complessi, in gran parte poco noti o del tutto ignoti, sono scioccanti, ma allo stesso tempo urgenti nel contesto di una vaccinazione di massa che ha coinvolto almeno 1 miliardo di individui, con l'idea di sostituire tutte le vaccinazioni future con prodotti di biologia di sintesi a mRNA per piante, animali e uomini. Infine un appello affinché il giorno della memoria dell'olocausto sanitario e del genocidio vaccinale ci elevi fino al punto da non distogliere lo sguardo dalla pianificazione generale, di cui la psicodemia del Covid e le sue successive vaccinazioni di massa non sono il fine, ma ne rappresentano solo uno dei tanti mezzi dispiegati per distogliere l'attenzione di tutti noi dalla preparazione a un mondo in guerra. Unico vero strumento del male di questa elite globalista, la guerra è uno stato di generale militarizzazione permetterà loro di trasformare l'umanità e il mondo, plasmarlo secondo il loro disegno distopico e disumano. Non lasciamo che ciò accada. Come disse Orwell, dipende da ciascuno di noi.
Alessio, non saprei proprio che cosa aggiungere, quindi ti ringrazio infinitamente per questo contributo.
Grazie mille.
Ti ringraziamo di cuore e passiamo al prossimo ospite. Intanto, prima di passare al prossimo ospite, so che Armando voleva...
Grazie Manuela. Intanto direi che Alessio è autore di un bellissimo libro che si chiama Reset, l'ultima grande pandemia, e ha in stampa a BioBlu Edizioni un bellissimo libro, un bellissimo saggio che uscirà alla fine di marzo, che si chiama, non a caso ha fatto una pubblicità occulta due o tre volte, ha menzionato Guerra all'umanità, non a caso si chiamerà Guerra all'umanità. Ah, allora, okay. La domanda è: per quale motivo sono stati autorizzati i vaccini dopo studi sperimentali incompleti, mancando i dati riferiti ai casi di immunocompromissione, gravidanza, allattamento, di farmacocinetica, di interazione farmacologica e criteri di sicurezza? E un'altra brevissima: per quale motivo le persone affette da patologie considerate a rischio dagli stessi produttori non sono state esentate dalla vaccinazione, anzi sono state forzate e obbligate all'inoculazione contro la loro volontà e contro i criteri della scienza medica? Grazie.
Grazie a te Armando, speriamo che queste domande portino a qualche riflessione in più. Passiamo subito allora di corsa al prossimo ospite. Abbiamo la dottoressa Erminia Maria Ferrari, medico, presidente dell'Associazione del Coraggio dell'Anima e presidente